ha modificato.
Ok, io no. Stampato prima, mi sa.
Ops, another week. Il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19.
E buonasera e bentrovati a tutti a un'altra puntata di Ops Another Week. Oggi giovedì 9 marzo 2023 in compagnia chiaramente di Luisa per la sua ultima trasmissione prima della partenza. Ciao Luisa.
Ciao Rossella.
Ecco, quest'oggi abbiamo tantissime notizie sia dal piano nazionale che locale che chiaramente sul piano esteri con interviste anche da parte dei nostri inviati addirittura a Cutro. Ma cominciamo dall'ultimo evento che abbiamo avuto ieri.
Ieri era infatti l'8 marzo, quindi c'è stato lo sciopero transfemminista in tutta Italia e non solo. È di nuovo marea fucsia per il settimo anno consecutivo. Da Roma a Palermo, da Milano a Cosenza, da Bologna a Napoli, dalle grandi città ai centri più piccoli della provincia, lo sciopero transfemminista ha invaso l'Italia e il mondo intero. Un grido altissimo e feroce che vuole trasformare la rabbia in forza sovversiva, che veda le donne e tutte le soggettività non eteronormate come le forze vive di un cambio di rotta radicale. Meglio vederci morte che libere è lo slogan che risuona in ogni piazza. Ovunque il pensiero va alle vittime della strage di Cutro, alle donne che continuano a guadagnare il 15% in meno degli uomini, con sempre più spesso salari da fame ottenuti in ambienti di lavoro ostili e macisti.
La mobilitazione a Padova è iniziata nel mattino. Il collettivo Spina, per lanciare un questionario di indagine sulle molestie in università, ha svolto un'azione in diverse sedi dell'Ateneo Patavino. Nello stesso tempo, il coordinamento studentesco ha lanciato una giornata contro la scuola patriarcale. Il corteo è partito nel pomeriggio da Piazza del Portello e si è snodato per le vie del centro storico. Sono state centinaia e centinaia le persone che vi hanno partecipato, passando per alcuni luoghi simbolo proprio del sistema patriarcale, tra cui chiaramente l'ospedale, la Basilica del Santo, dove il prossimo 11 marzo ci sarà una manifestazione degli antiabortisti. Davanti alla prefettura, invece, come sede del Ministero dell'Interno, è stato steso uno striscione con la scritta «Al fianco di tutte le donne che sfidano il regime di morte delle frontiere. Cutro noi non dimenticheremo». Tra gli interventi viene toccato spesso il tema del lavoro, chiaramente, e delle disparità salariali. Tra questi, quello della DL Cobas, che ha indetto lo sciopero generale e che in mattinata ha lanciato la campagna Badanti, Colf e Babysitter, un esercito di lavoratrici invisibili per i diritti delle lavoratrici domestiche. Inoltre, la questione abitativa, un altro tema affrontato. Infine, di fronte al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è stata data solidarietà ad Alfredo Cospito.
Ci spostiamo ora in Calabria, come abbiamo già accennato, ci spostiamo a Cutro. I familiari delle persone migranti morte nel naufragio a Steccato di Cutro, in Calabria, hanno protestato per la gestione dei resti dei loro familiari. Le bare delle 72 persone morte sono ospitate in un palazzetto dello sport della città, il Palamilone, ma mercoledì era arrivata la comunicazione che sarebbero state trasferite al cimitero islamico di Bologna. La notizia aveva colto di sorpresa le famiglie, per lo più afghane, che in qualche caso stavano già organizzando il rimpatrio delle salme verso le città di origine. I familiari erano arrivati a Crotone in questi giorni da varie città europee e nella mattinata di mercoledì hanno protestato a lungo di fronte al palazzetto dello sport, con cartelli improvvisati e bloccando la via adiacente. La scelta del governo di portare le bare a Bologna è stata percepita come un tradimento rispetto alle promesse fatte da varie autorità, compreso il Presidente della Repubblica. Nel corso della giornata è stato necessario un intervento del Ministero dell'Interno, che ha fatto sapere che il trasferimento era da intendersi come provvisorio, in vista di tempi per il rimpatrio che potrebbero essere lunghi e che comunque sarebbe stata rispettata la volontà delle famiglie. Citiamo, si procederà sulla base delle richieste di ogni nucleo familiare. Qualora sia richiesto rimpatrio della salma, lo Stato italiano si farà carico di tutti gli oneri. Oggi pomeriggio a Cutro c'è stata la riunione del Consiglio dei Ministri. Un centinaio di solidali ha accolto l'arrivo dei ministri, giunti nel paesino calabrese per il Consiglio dei Ministri organizzato dalla Premier Giorgia Meloni. Una passerella giudicata una vera e propria provocazione, visto che proprio oggi si discuterà la bozza di decreto che prevede novità restrittive anche sui rinnovi di permessi di soggiorno per lavoro, nonché la costruzione di altri CPR. In piazza di Bona la polizia ha continuato a ridurre lo spazio disponibile ai manifestanti fino a spostarli proprio per impedire tensioni al passaggio dei convogli di auto blu. Diversi manifestanti sono riusciti comunque a lanciare giocattoli e altri oggetti. Nel frattempo sono anche comparse scritte contro il ministro dell'interno Piantedosi e il governo lungo la strada che collega la statale 106 al paese. Segnaliamo una manifestazione organizzata per sabato alle 14.30, di cui seguiremo la diretta tramite Gemini Network alle 15. Ascoltiamo invece ora un audio di Marco Sirotti, che è inviato di Melting Pot, che appunto attualmente si trova a Cutro.
I naufraghi hanno visto la riva dove sono arrivati ancora recentemente gli ultimi corpi. Questo corteo sarà aperto dalla rete 26 febbraio, che è questa realtà che si è creata, che cerca di tenere assieme tutte quante le realtà sociali della Calabria. È un territorio estremamente frammentato, estremamente vivo, purtroppo abituato a far fronte con le proprie risorse a situazioni di questo tipo. Non è la prima volta, sicuramente l'entità della tragedia è seconda solo alla strage di Lampedusa del 2013, però qui basta parlare con gli abitanti, sono abituati a aiutare direttamente chi arriva direttamente dal mare, dall'acqua. Il Palamilone è il luogo dove ci sono le famiglie in questo momento, dove ci sono ancora tutte quante le salme dei morti. Impressionante è la fila delle casse da morto bianche dei bambini. Ieri un ordine di servizio del Ministero degli Interni voleva far sparire tutto quanto e trasferire al cimitero islamico di Borgo Panigale tutti quanti i feretri. Questa cosa è stata bloccata dalla protesta dei familiari, sostenuti dalle molte associazioni che li stanno sostenendo materialmente, psicologicamente e legalmente nei passaggi necessari per identificare e attivare le pratiche difficili di rimpatrio appunto delle salme. Le salme sono ancora lì e l'ultima notizia di oggi pomeriggio è che un intoppo burocratico di qualche certificato che il comune di Cutro deve rilasciare ma non ha ancora fatto, le tiene bloccate a Cutro. Quindi questo ancora di più segna come quello di ieri non fosse altro che il tentativo di far sparire veramente ogni traccia prima dell'arrivo del governo nella celebrazione di questo Consiglio dei Ministri, che dovrebbe licenziare un testo, un nuovo decreto. Sono circolate molte bozze, però sarà opportuno attendere la fine della riunione per capire qual è l'entità vera dei provvedimenti che saranno adottati.
E ritorniamo in diretta, ringraziamo chiaramente il nostro inviato Marco Sirotti direttamente da Cutro e andiamo avanti sempre sul medesimo argomento, perché martedì scorso è stata infine trovata la sistemazione per i 74 superstiti del naufragio che per 9 giorni, lo ricordiamo, erano stati ospitati in 2 padiglioni vicino al CARA di Crotone. Repubblica ha descritto la situazione in cui si trovavano 66 persone e dopo la denuncia del deputato di Sinistra Italiana Franco Mari, che aveva visitato gli alloggi di emergenza, le persone sono state portate in albergo a Crotone. Abbiamo la possibilità di intervistare direttamente Franco Mari, che è in diretta qui con noi, e lo salutiamo e ti ringraziamo per essere qui su Radio Sherwood. Ciao Franco, raccontaci pure. Ciao. Quello che hai visto.
Quello che ho visto è, ad essere sincero, non ci credevo, perché dopo essere stato sulla spiaggia, in un posto terrificante per questi parenti venuti dall'altra parte del mondo, che aspettavano che il mare gli restituisse i corpi dei loro cari, siamo andati al CARA. Fuori dal CARA, fuori dal recinto, ci sono questi 2 capannoni. Io in un primo momento ho detto, ma no, io devo vedere i sopravvissuti, i naufraghi, e hanno confermato, ma sono questi i naufraghi. Quindi la cosa era davvero incredibile, perché erano stati messi in questi due capannoni, diciamo, somigliavano a delle palestre, non so cosa fossero in origine. In uno c'erano 28 letti, per, credo, oltre 40 persone, questi letti senza lenzuola, c'erano dei materassi di gomma piuma, e su questi materassi le coperte militari. Alcuni materassi erano stati tagliati dai superstiti per fare dei cuscini, condizioni igieniche incredibili, con un bagno, un paio di docce. E nell'altro capannone, invece, l'altra metà più o meno dei migranti erano sistemati su delle panchine di ferro, sempre con queste coperte, dormivano lì, quindi senza letti. E questa è la cosa che abbiamo trovato, erano dimenticati, cioè abbandonati lì. E questi che erano appunto i naufraghi, i superstiti, a un disastro, a una tragedia, di cui tra l'altro l'Italia parlava da una settimana. La cosa incredibile era proprio questa. Tutti ne parlavano, ma nessuno era andato a vedere come stavano, e lo Stato che li teneva in custodia, perché fra l'altro la loro libertà era limitata, cioè non erano come i migranti che stanno nel CARA, che possono muoversi, possono prendere l'autobus e andare a Crotone, diciamo. Questi erano anche a libertà limitata. Lo Stato li aveva presi in custodia, li teneva in custodia, ma li teneva in custodia in quelle condizioni di disumane. Poi, come sapete, abbiamo fatto la denuncia e il governo è intervenuto per mettere una toppa, che però non peggio di una toppa. Oggi c'è stato il Consiglio dei Ministri, se non li avessero trasferiti di corsa, oggi il problema sarebbe tutto lì, e noi provocatoriamente abbiamo detto perché non lo fanno al CARA il Consiglio dei Ministri. Dimmi, Rossella, non so se mi state ascoltando.
No, abbiamo ascoltato tutto, anzi con vivo interesse. È veramente una vergogna che si somma a una vergogna ancora più grande di questo naufragio, che diciamo che è avvenuto poiché non c'è stata alcuna risposta a una richiesta d'aiuto. Una vergogna tutta italiana. Noi ti ringraziamo chiaramente per il tuo impegno, che non è solo istituzionale, ma è un impegno che va ben oltre. Quindi grazie per aver fatto questa denuncia e grazie per essere intervenuto qui su Radio Sherwood, e so che sei impegnato in un impegno istituzionale,
analogo,
quindi
ecco. Presentando un libro, no?
Allora ti lasciamo ai tuoi impegni e ti ringraziamo veramente.
Grazie compagno.
Grazie, questo era Franco Mari, deputato di Sinistra Italiana, e grazie a lui abbiamo avuto la denuncia delle condizioni dei migranti che erano al CARA di Crotone. Ma andiamo avanti, sempre sul fronte chiaramente migrazioni, dopo questa vergogna. Giovedì scorso, cioè a meno di 96 ore dal tragico naufragio, Salvini ha dato mandato ai suoi deputati di far calendarizzare alla Camera un provvedimento che ripropone norme sui suoi famosi noti decreti sicurezza. Tra queste abbiamo nuovamente l'abolizione dell'allargamento dei criteri per accedere alla protezione speciale, l'abbassamento della soglia di pericolo in caso di ritorno nel paese di origine per respingimento, la cancellazione della convertibilità della protezione speciale in permesso di lavoro.
Rimaniamo sempre in Italia e parliamo del MIA, la misura di inclusione attiva, che sarà il nuovo strumento che sostituirà il reddito di cittadinanza. Secondo indiscrezioni, il provvedimento coinvolgerà meno persone per meno soldi rispetto al precedente reddito di cittadinanza, ma il Ministero del Lavoro dichiara che il provvedimento necessita ancora di un approfondimento. Roberto Ciccarelli scrive sul Manifesto: «L'inclusione attiva è funzionale alle politiche attive del lavoro. Il nome usato in Europa è il nome usato in Europa per il workfare».
Quindi le persone sono tenuti ad accettare lavoro, questo lo sapevamo già, indipendentemente dalla qualità, altrimenti non avranno alcun diritto al sussidio. L'ipotetico MIA, acronimo di Misura di Inclusione Attiva, conferma i vicoli ciechi del workfare e, salvo una nuova scala di equivalenza per le famiglie più numerose, peggiora sicuramente le condizioni di accesso. Il rifiuto di un'offerta di lavoro per contratti brevi e precari potrebbe costare la perdita dell'assegno sociale. Ecco, questo è il paradosso dell'espressione inclusione attiva.
Infatti, più che gli inclusi saranno invece moltissimi ad essere esclusi e la vita dei beneficiari sarà una corsa ad ostacoli, proprio quando la povertà aumenta per la policrisi in corso. L'unico dato positivo rispetto al già scarso reddito di cittadinanza pare essere la riduzione dai 10 ai 5 anni di residenza necessari dei cittadini stranieri per poter fare richiesta, dato però necessario per evitare la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.
Parliamo ora di una notizia che si inserisce nel clima di repressione della libertà e di espressione che veramente non sembra arrestarsi. Venerdì scorso le forze dell'ordine sono entrate nella redazione del giornale Domani per sequestrare un articolo a firma di Giovanni Tiziano e Nello Trocchia, a causa di una querela da parte del sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon. Il fatto che nel 2023, in un mondo assolutamente digitalizzato, i carabinieri irrompano in una redazione giornalistica per ritirare un articolo cartaceo è vergognoso e per nulla necessario, tra l'altro. La motivazione ufficiale di questo intervento è che Durigon, quindi il querelante, non avesse allegato l'articolo incriminato nella querela e quindi la Procura di Roma ha deciso di farlo recuperare direttamente dalla fonte.
I carabinieri che entrano in una redazione per il contenuto di un articolo che ha leso un membro del governo non può che essere letto in un'ottica di limitazione della libertà di stampa. Più in generale, le innumerevoli cause che i membri del governo muovono nei confronti dei giornalisti hanno sempre un carattere intimidatorio. Anche solo sostenere un processo da un punto di vista economico può diventare gravoso per testate giornalistiche più piccole, senza contare poi il rischio di sequestro di apparecchiature come computer, tablet e cellulari.
Chiaramente a tutta la redazione di Domani vanno le nostre solidarietà da parte della redazione di Radio Sherwood. Andiamo avanti e parliamo di un tema a noi caro, parliamo della questione abitativa. Recentemente sono stati pubblicati i dati Istat che riguardano gli alloggi vuoti. Solamente a Padova, quindi nella nostra città, parliamo più di 20.000 case non abitate, 20.000. Case che vengono sottratte a studenti, lavoratori, lavoratrici precarie, persone migranti, tutti soggetti che faticano davvero a trovare un alloggio ad un prezzo a buon mercato. Ma sono sempre più anche le famiglie che non riescono a permettersi un affitto nel mercato privato, che tra caro bollette e aumento dei canoni di locazione è ormai inavvicinabile.
Per quanto riguarda la provincia di Padova, l'assessora comunale alla casa Francesca Benciolini dichiara: l'intera provincia e perfino la regione potrebbero essere pensate come un territorio unico, con un trasporto efficiente che avvicinerebbe paese e città e ripopolerebbe le zone più spopolate. Invece il Veneto preferisce costruire strade, invitando le persone ad usare di più l'auto e creando così più traffico.
Sabato scorso, di fronte al liceo classico Tito Livio di Padova, in pieno centro, si sono presentati dei manifestanti affiliati a Blocco Studentesco, a un gruppo chiaramente fascista, con uno striscione che riportava queste parole: «La scuola non è antifascista, è libera». I studenti del Tito Livio hanno preso le distanze da questa affermazione con uno striscione firmato sia da alunni che professori, in cui dichiarano che la scuola è libera proprio perché è antifascista. Inoltre i rappresentanti degli studenti hanno scritto una lettera indirizzata a tutte le scuole, nella quale, ancora una volta, dichiarano la scuola antifascista, ricordando proprio come nel liceo padovano il dialogo libero e costruttivo sia sempre stato presente, anche tra studenti con diverse visioni e ideologie politiche, e vi sia sempre stato un totale rifiuto delle idee neofasciste e dei gruppi che diffondono tali pensieri. I rappresentanti in questo scritto non chiedono solo il rispetto delle leggi e della democrazia, ma anche che la loro scuola non sia associata in alcun modo a questi gruppi, portatori di un'ideologia che vuole limitare la libertà altrui e allo stesso tempo pretende uno spazio sempre più ampio di espressione delle sue idee antidemocratiche e antilibertarie.
Marzo è appena iniziato, eppure è già stato un mese di lotta. Infatti il 3 marzo c'è stato lo sciopero climatico di Fridays for Future, a distanza da 6 mesi dall'ultimo strike meeting. Questo sciopero è il primo, dopo le grandi mobilitazioni di Lützerath in Germania, che a detta di molte persone segnano un vero e proprio spartiacque per il movimento climatico. Cortei e azioni hanno segnato la mattinata in molte città italiane. A Milano, ad esempio, è stata sanzionata la sede di Banca Intesa San Paolo, mentre il corteo stava entrando in Piazza Borsa. Nel pomeriggio, attivisti e attivisti hanno occupato la sede del CONI di Via Piranesi per protestare contro la grande operazione di consumo di suolo e devastazione ambientale che si cela dietro le Olimpiadi di Cortina a Milano del 2026.
Mentre invece a Padova diversi istituti superiori sono stati chiusi con lucchetti per permettere la partecipazione allo sciopero globale per il clima. Su questo segnaliamo in realtà un episodio molto grave che è accaduto, poiché la Digos è entrata all'interno del liceo Modigliani e ha interrogato, con il consenso della dirigente scolastica, i rappresentanti d'istituto e i rappresentanti della consulta provinciale. Gli studenti e le studentesse coinvolti sono stati addirittura minacciati dagli agenti di avere delle conseguenze legali qualora non avessero reso noto gli esecutori materiali di questa azione simbolica. La mattina del 3 marzo centinaia di persone si sono trovate nel piazzale della stazione e, dopo aver percorso in corteo via Fra Paolo Sarpi, hanno occupato il cantiere dove è nato una delle più grandi speculazioni edilizie cittadine. Nell'area sotto l'ansa del cavalcavia Dalmazia, infatti, la società Agrifutura ha stipulato una convenzione con il comune per la costruzione di ben 4 edifici, 2 di edilizia libera, una convenzionata e l'ultimo chiaramente a fini commerciali.
Nel giro di 4 anni abbiamo visto in quest'area l'espandersi a macchia d'olio della grande distribuzione organizzata. Per primo fu l'Eurospin, catena già salita agli onori della cronaca per l'acquisto di frutta e verdura al massimo ribasso, comportamento che incentiva il lavoro nero e sfruttato. In seguito ci fu l'apertura di Perrossetto e per finire quest'anno l'ennesimo McDonald's, azienda non di certo nota per la sostenibilità dei suoi prodotti. Questa logica dello sfruttamento acritico del territorio va inquadrata in contesto generale che non brilla per risparmio del suolo. Quello consumato e non più vivo al 2019 su tutto il territorio nazionale è il 7,3%, in Veneto addirittura l'11,9%. Vengono consumati circa 19 ettari al giorno, 38 campi da calcio. Non è una questione privata limitata a chi getta le fondamenta. Ogni ettaro costa a tutti noi 100.000 euro l'anno.
E dopo questa grande rassegna sulle notizie nazionali e locali, è la volta delle notizie internazionali. Parliamo di Francia. Uno sciopero, quello del 7 marzo, fatto in coincidenza proprio con l'inizio della discussione sulla riforma delle pensioni in Senato. È stata chiaramente una giornata memorabile, non solo per il segnale politico di estremo impatto che è stato dato al governo francese, ma l'indicazione che viene data all'Unione Europea, che in questo momento considera le pensioni uno dei grimaldelli per dare vita a un nuovo trend restrittivo dei diritti sociali nel settennato in corso. Ma l'aspetto più significativo è il fatto che i 2 mesi di altissima conflittualità sociale in Francia stanno andando ben oltre l'avvertenza e stanno assumendo dei tratti di generalizzazione, che è evidente non solo nelle giornate di sciopero. Basti pensare alle continue occupazioni di scuole e università, che si stanno susseguendo in tutto il paese da diverse settimane, o comunque all'intreccio con le battaglie dei movimenti climatici.
Tornando allo sciopero di martedì, la GCT ha comunicato alcuni dati che dimostrano quanto il blocco del paese sia stato reale e non solo evocato. Tutte le raffinerie francesi sono rimaste senza carburante, le principali zone industriali sono state bloccate, così come la navigazione merci su molti canali sul Reno. Le centrali nucleari francesi hanno fornito 12.500 MW di energia elettrica in meno e anche molte centrali termiche e idroelettriche si sono fermate. Ma il livello di conflittualità si è espresso soprattutto in piazza, con manifestazioni partecipatissime in tutta la città, le città del paese, e scontri con la polizia in molte di queste. In totale sono oltre 3 milioni le francesi e i francesi che hanno manifestato nella giornata di martedì. Un numero altissimo se si considera che è la sesta volta che questo accade dall'inizio dell'anno.
La manifestazione della capitale a Parigi ha visto la presenza di oltre 600.000 persone. Che fosse una giornata campale lo si è colto già dalle prime ore del mattino, infatti sono partiti i primi blocchi stradali e barricate con i cassonetti davanti alle varie scuole. Sono stati 6.000 gli agenti che sono stati impiegati nella capitale francese e a rendere il clima chiaramente più incandescente sono state le recenti dichiarazioni del presidente Emmanuel Macron, che vede in questa riforma un passaggio cruciale del suo secondo mandato.
Ci spostiamo ora in Medio Oriente perché in Palestina le forze israeliane hanno ucciso almeno 6 palestinesi e ne hanno feriti altri 11 durante un raid nella città di Jenin, nella Cisgiordania occupata. È l'ennesima strage in questi mesi, nel quale 2 dei feriti hanno anche riportato ferite molto gravi. Testimoni hanno raccontato che una casa è stata assediata dalle forze israeliane e colpita da razzi. I filmati che circolano sui social mostrano elicotteri sopra una colonna di veicoli militari che entrano in città. Le autorità israeliane hanno dichiarato che uno degli uomini palestinesi uccisi era sospettato per l'uccisione di 2 fratelli, collocati in un insediamento illegale vicino al villaggio palestinese di Uvara la settimana scorsa. L'ufficio del primo ministro israeliano ha dichiarato che le truppe hanno eliminato l'uomo armato che il mese scorso ha ucciso 2 coloni israeliani in Cisgiordania. Al Jazeera ha raccontato che un altro raid delle forze israeliane è stato effettuato martedì sera in un altro campo profughi a sud di Nablus, che ricordiamo era stata coinvolta in una strage appena poche settimane fa. L'esercito è entrato in un edificio nel campo profughi di Ascar e ha arrestato 3 uomini, tra cui 2 figli di un uomo di 49 anni ucciso a Jenin.
Il nostro aggiornamento chiaramente sulla guerra in Ucraina è una raffica di bombardamenti hanno scosso proprio il paese nella notte, colpendo anche la capitale Kiev e la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Almeno 8 sono le vittime. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha messo in guardia contro i rischi legati alle ripetute interruzioni di corrente nella centrale nucleare ucraina. Durante i bombardamenti nella notte, infatti, è rimasta senza corrente e sono stati attivati i generatori diesel di emergenza per garantire l'alimentazione minima della centrale. L'ONU, intanto, in una conferenza tenutasi mercoledì scorso a Kiev con il presidente Zelensky, ha dichiarato di essere pronta a mediare proprio per la smilitarizzazione di tale centrale nucleare. Tra le questioni affrontate durante la visita del segretario generale dell'ONU, Guterres, a Kiev, c'è stata anche la Black Sea Grain Initiative, che deve essere rinnovata il 18 marzo, se nessuna delle due parti chiaramente si oppone. Parliamo dell'accordo sul grano, che ha permesso all'Ucraina di esportare il grano attraverso il Mar Nero senza il rischio di attacchi militari da parte dell'esercito russo.
E noi per oggi ci fermiamo qua. Ricordiamo che questa puntata andrà in differita su Gemini Network domani mattina alle 10.
Sì.
E, mentre su Radio Sherwood ci risentiamo la prossima settimana sempre alle 19.
Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per l'ascolto. Potete trovarci anche in forma podcast su Radio Sherwood, oltre che sul profilo della radio di Spotify. Ciao Luisa.
Ciao,
e
Rossella.
Buon viaggio.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao.
Ops. Another Week, il settimanale di informazione politica a cura di Radio Sherwood. Ogni giovedì alle 19:00.